qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti, questa è Radio Nazionale Veneta. Siamo qui questa sera per commentare i risultati delle elezioni europee e delle provinciali, delle amministrative. Qui con noi c'è il vicepresidente vicario plenipotenziario del Veneto Servissimo Governo, Valerio Serraglia, appena tornato da un viaggio diplomatico a Budapest, e c'è anche il ministro degli esteri, Demetrio Serraglia, e io sono il ministro consigliere del Dipartimento Scuola, Mario Bonamigo. E
ecco, sì, allora andiamo, come diceva prima Mario, ad analizzare quelli che sono i risultati politici di queste elezioni, sia europee che amministrative. Dico risultati politici perché andiamo ad analizzare non andremo ad analizzare solo in maniera marginale quelle che sono le percentuali, i numeri in cui si dilettano i vari politici che vediamo per televisione o che sentiamo per radio, che vanno a dire se hanno vinto o non hanno vinto per un mezzo punto o per un travaso di voti da un partito all'altro delle varie coalizioni di governo o di opposizione, ma andiamo ad analizzare qual è il significato più ampio, significato politico e anche sociologico di queste elezioni, e anche a fronte di quella che è la relazione del nostro vicepresidente vicario plenipotenziario dal viaggio che ha fatto in Ungheria, del viaggio diplomatico che ha fatto in Ungheria, che poi ci illustrerà. E noi, per chi non lo sapesse, per chi magari è tornato solo adesso qua in Veneto, ha aperto solo oggi la radio, il nostro sito, la nostra posizione come Veneto Serenissimo Governo riguardo alle elezioni, a qualsiasi tipo di elezione che ci propina lo Stato occupante italiano, è l'astensione, perché e partecipare alle elezioni, come abbiamo detto, o come anche visibile dai documenti e dalle registrazioni che sono nel nostro sito www.serenissimogoverno.org e dalla radio e dai podcast della radio, è proprio di non andare a votare, perché sennò si riconosce l'occupazione, l'illegale occupazione dello Stato italiano e tutto ciò che ne consegue. Quindi votare ed presentarsi alle elezioni significa oggettivamente in qualche modo essere complici dell'occupazione italiana, ovviamente per chi è anche venuto a conoscenza, soprattutto per chi è venuto a conoscenza delle nostre argomentazioni e delle nostre linee programmatiche di governo. E si è visto un inciso, si è visto quello che è stato il dato europeo maggiore a livello di numeri, è stata la grossa astensione, il grande numero di persone che in Europa non è andata a votare. Comunque, per quella che è l'analisi più dettagliata e più approfondita, anche quei risvolti europei che sono, soprattutto per vedere quelle che sono le dinamiche che hanno portato molti europei a non andare a votare, passo la parola al nostro vicepresidente Valerio Serraglia.
Buonasera a tutti quanti, è doveroso anche da parte nostra intervenire e cercare di capire, più di capire cosa è successo, vorrei dire qual è la posizione dei giornalisti, dei cosiddetti intellettuali, rispetto a queste elezioni, ma non solo rispetto a queste elezioni, ma rispetto in generale alla loro funzione di intellettuali o presunti tali, che sono comunque a servizio di chi li paga, e poi sono disposti anche a cambiare con chi li paga meglio, insomma, sono i cacà della stampa, no? Se sono col Milan, finché il Milan gli dà più soldi del Real Madrid, e poi vanno al Real Madrid e buonanotte al secchio, no? Questo è l'atteggiamento di questi, che io in un dibattito ho avuto con un giornalista, con un scrittore, Galli della Loggia, per non fare nomi, a Gorizia, gli ho detto che in linea di massima i giornalisti, i scrittori e quant'altro sono degli ascari del regime. Lui si è particolarmente offeso perché gli ho dato dell'ascaro, cioè sono dei mercenari, dei penivendoli che scrivono in base. Ecco, una volta il pittore veniva pagato in base alle teste che facevano i quadri, e facevano montagne di teste perché prendevano dei soldi. E mentre questi penivendoli, questi ascari della penna, della biro o del computer, sono pagati in base alle stronzate che dicono, no? E siccome che ne dicono tantissime, sono pagati molto bene. Allora io vorrei, per dimostrare che non sto insultando nessuno, ma sto moderando una mia più veemente acredine nei confronti di questi ascari, cosa hanno scritto i giornali questa mattina. Ecco, i giornali questa mattina probabilmente li avete letti in parte, li avete letti anche voi, in parte li avete visti nelle varie rassegne stampa, no? Ecco, allora se ve li leggo, ecco, il Corriere della Sera dice: il voto delle europee delude il Partito della Libertà. Prime proiezioni frenata rispetto alle politiche, avanza la Lega, cade il Partito Democratico, balzo di Di Pietro. Ecco, questo in parte potrebbe essere un titolo che ha una sua valenza, no? Dopodiché, per aprire delle contraddizioni che possono essere più o meno interessate, il grande genio della penna biro, Gian Antonio Stella, basa tutto una pagina intera del suo scritto sul Corriere della Sera parlando di Codogné. Uno si dice: Codogné, cos'è Codogné? Per noi veneti sappiamo cos'è Codogné, perché come veneti, come patrioti veneti, abbiamo portato avanti una durissima battaglia per cacciare via da Codogné
quelli che venivano messi al confino.
È una battaglia che abbiamo condotto 15 anni fa e l'abbiamo anche vinta, e abbiamo cacciato via questi che erano lì al confine, che era una donna. Poi so che abbiamo dormito nelle tende, siamo stati lì, abbiamo presidiato il territorio. Allora lui, per dimostrare, ha detto a Codogné: cioè, la Lega ha stracciato il Popolo della Libertà, e da questo si lasciava intendere che adesso la Lega Nord vuole, ovviamente dopo che ha vinto a Codogné, che diciamo Codogné, secondo Stella, sarà paragonabile, penso, a New York o Washington, perché non so, insomma, se un extraterrestre viene da noi nel Veneto, dirà: Codogné, parla il grande giornalista Gian Antonio Stella, sarà chissà che capitale, sarà la capitale della nuova Veneta Serenissima Repubblica. Questo non può essere. Ecco, siccome che questi giornalisti sono pagati a metro, siccome lui non sapeva cosa scrivere, è andato a Codogné a scrivere, forse non è neanche andato a Codogné, a scrivere sul fatto, sulla splendida vittoria della Lega, no? Ecco, per dire come, perché questi qui, se non sanno cosa dire, si inventano qualcosa, no? Ecco.
Devono pure campare anche
loro. E devono campare anche loro, tengono famiglia, no? Si dice, qualche mio amico napoletano mi dice: tengo famiglia, che devo fare? Ecco. Dopodiché, ecco, la stampa ha un titolo che dice: la sinistra crolla in Europa, no? se voi avete sentito questa mattina tutte le rassegne stampe, tutti quanti i grandi Arcomen o tutti i grandi giornalisti eccetera, interrogati, pagati profumatamente, ricordate che chi va in televisione viene pagato profumatamente e viene pagato attraverso il canone che noi disgraziati di lavoratori paghiamo per vedere quelle stronzate sulla televisione. Ecco, voi sapete, sono un po', effettivamente sono un po' agitato, oltre che stanco dal viaggio, però queste cose mi sento il dovere di dirle e le dico, no? Allora, se voi avete visto stamattina i giornali o avete sentito i commenti, avete sentito che c'è stato un crollo pazzesco di Zapatero in Spagna. Zapatero è crollato, Zapatero è in una condizione che hanno chiesto le dimissioni del governo di Zapatero, e allora uno dice avrà perso il 20%, avrà perso il 15%, non so. Allora, sapete cosa ha perso Zapatero, il Partito Socialista Obrero Spagnolo? Ha perso, rispetto alle elezioni che sono comparative del 2004, nel 2004 aveva il 43,46%, nel 2009 aveva il 38,51%. C'è stata l'unanimità su questa tesi che Zapatero era crollato miseramente in Spagna. Ecco, dopodiché, questo l'hanno detto tutti quanti i grandi cervelloni anche della sinistra, no? E poi, se vai a vedere il risultato, il Partito Democratico rispetto all'Olivo, cioè rispetto alle elezioni del 2005, e io non mi rifaccio alle elezioni del 2008, perché le tengo comparate sulle europee, e nel 2005 ha preso, ha preso il 31,8% ed è crollato e adesso è al 26%, quindi praticamente il Partito Democratico ha perso gli stessi voti che ha perso Zapatero, e tutti i giornali hanno detto che il Partito Democratico ha tenuto. Ecco, io effettivamente mi sembra di essere al piccolo chimico che fanno degli esperimenti e non sanno cosa succede, probabilmente non sanno neanche cosa dicono, oppure pensano che l'Italia o i veneti o comunque la gente sia un po' tonta e che non sia in grado di fare i conti. Dico, qualsiasi che ha fatto la quinta elementare è in grado di prendere in mano una penna, una matita e fare i conti su come è andato questi risultati, come sono andati. Ecco, questo è detto. Ecco, dall'altra parte, sul Sole 24 Ore, c'è sull'Europa 20 del centrodestra. Ecco, noi credo che dovremmo esaminare poi in maniera molto più approfondita la storia dell'Europa e dei 20 di destra, non solo dei 20 di destra ma anche della deriva, direi che è un termine piuttosto forte, quindi non uso il termine deriva razzista, deriva xenofoba, ma a me mi hanno educato a esaminare in maniera autocritica quando che c'è un avvenimento, quando che c'è un qualcosa che avviene e avviene spostando in maniera negativa la linea politica, o comunque spostando in maniera negativa qualsiasi cosa che avvenga, compreso il fatto che prendo la tempesta sulla macchina e vado a imprecare contro chi? Vado a imprecare contro il vento caldo e il vento freddo? No, cerco di capire perché se prendo la tempesta non sia magari meglio assicurarsi per evitare che di dover pagare migliaia e migliaia di euro al carrozziere, mentre generalmente la gente dice governo ladro ha tempestato e cosa facciamo? Aspettiamo il secondo giro della tempesta prima di andare dal carrozziere, così te ne paghiamo una volta solo il carrozziere, io già parlo due volte. Cioè, voglio dire, qua sto mettendo in battuta un concetto che è il concetto del materialismo storico e del materialismo dialettico e non di una visione metafisica, idealistica della storia, perché faremo anche altre trasmissioni dove parleremo della patria ideale, della patria d'adozione e di altre patrie, perché questo è estremamente importante. Quindi si tratta di capire perché ci sono questi venti di destra pericolosi, io sottolineo venti pericolosi, e di chi è la colpa di questi venti pericolosi? La colpa di questi venti pericolosi non è perché a un certo momento si sveglia Haider o si sveglia qualche altro leader e dice qua non vogliamo più che ci siano gli extracomunitari, non vogliamo più che ci sia degli attriti o comunque delle frizioni tra, non so, ungheresi e romeni, tra ungheresi e slovacchi o altro. No, bisogna capire, bisogna andare alla radice, alle profonde radici del problema per cercare di eliminare il problema. Eliminare il problema perché solo così si riesce a fare, perché non è che se noi, se no l'alternativa a questo ce n'è una sola. Ce l'ha insegnata il buon Adolf Hitler, basta aprire le camere a gas, mettere tutti dentro nelle camere a gas e risolviamo il problema. Si tratta di vedere se vogliamo risolvere il problema aprendo le camere a gas e buttando dentro chi ci disturba, o se vogliamo trovare le ragioni del disturbo per eliminarle. Questo mi sembra che sia la ragione profonda del nostro intervento, perché noi come Veneto Serenissimo Governo abbiamo sempre cercato di capire le ragioni, tant'è vero che noi siamo in Italia, forse, speriamo di no, l'unica organizzazione che si è sempre battuta contro il razzismo, contro il semitismo, contro la guerra dei poveri contro altri poveri. Noi siamo sempre stati su questo terreno, altri sono su un terreno diverso, non è il nostro terreno. Noi ci battiamo per un mondo migliore, per un mondo dove ci sia spazio e disponibilità per tutti e non ci debbano più essere guerre e neanche camere a gas. Questa è la differenza tra noi e gli altri, no? Ecco, questo. Ecco, poi sul piccolo, il piccolo di Trieste, si dice il PDL infernata, ha smentito Berlusconi, perché probabilmente Berlusconi ha detto che aveva i risultati che erano sicuramente i peggiori, lo davano al 40%, ma potevano andare da 40 al 45, c'è cioè una forbice che andava da 40 al 45, e questa volta probabilmente i suoi sondaggisti americani, che non sbagliano mai, secondo lui, hanno sbagliato e lui si è trovato al 35%. Dopodiché delle spiegazioni di natura sociologica, sociale, politica, eccetera, su queste cose, sono problemi che a noi come Veneto Serenissimo Governo interessano poco, però stiamo leggendo tutta una serie di giornali per vedere la stampa come ha inquadrato questa situazione. Ecco, l'unità fondata da Antonio Gramsci, credo che si rivolterà anche nella tomba pensando che chi è il direttore adesso dell'unità, che è Natale De Gregorio. Ma. E allora c'è scritto le elezioni europee 2009, PD al 26,7%, trattino PDL al 35,4%, il PD tiene, Berlusconi si ferma. Ecco, Non so cosa significa il PD tiene, terà perché dovrà andare al gabinetto e quindi starà tenendosi sui pantaloni.
Forse si aspettavano di prendere il 15%?
Sì, provarci che anche chi si aspettava per il 15%, quindi per loro è una vittoria di natura storica il fatto di aver preso il 26%. Ecco, adesso purtroppo mi fanno anche, diciamo francamente, vedere Franceschini mi fa anche un po' pena. È un ragazzino simpatico, pulito, lo vedete, si farà il bagno una volta al giorno, i capelli sempre a posto. Ha detto che lui ha tenuto, sì, io sono sempre convinto che ha tenuto perché diceva che aveva paura di prendere il 20%. Ecco, c'è un piccolo particolare che sta perdendo tutte le province della Lombardia, del Veneto e del Piemonte e sta perdendo anche qualche provincia dell'Emilia Romagna, cioè voglio dire, questi qui, ecco, non capiscono una cosa sostanzialmente, che non possono raccontarsi delle bugie, ma non possono, perché loro sanno qual è la verità, loro non si raccontano le bugie, loro sanno qual è la verità, ma racconto delle bugie a noi, che ascoltiamo quello che loro dicono, no? Queste bugie che loro raccontano e che noi ascoltiamo, ci fanno, dovrebbero dico, farci particolarmente incazzare, perché ci prendono per dei sciocchi, per dei stupidotti, no? Ecco, e credo che in una situazione del genere la prima cosa da fare per un partito politico che si rispetti è radunare i loro organi dirigenti, ma radunare anche i loro militanti, fare un esame serio su cosa è successo e dopodiché cercare di trovare dei rimedi. Invece, così facendo, dando l'illusione o la sensazione che non hanno perso, che hanno tenuto, eccetera, eccetera, mettono nelle condizioni i loro militanti di non essere mai in grado di reagire in maniera seria. Questo è il dato di fatto. Ricordiamoci che queste elezioni, a livello non tanto italiano, che mi interessa, ma interessa anche relativamente poco, no? Ah, volevo dire che nell'Unità, come dicevo prima, c'era scritto sconfitta socialista, va male Zapatero, SPD è il minimo storico, il PS francese è 16%, Batosta per Brown. Ecco, a parte Brown, non so neanche, credo che sia riempito di whisky per farsi passare questa disgrazia elettorale, ma veramente la De Gregorio, non so da dove sia uscita quella giornalista, deve essere uscita da Ignorantelli di Padova, è stata al quarto piano della scuola Ignorantelli di Padova, perché, allora, vi ripeto il titolo, il PD tiene, perde, io aggiungo, perde il 7% e sconfitta socialista, va male Zapatero, va male la SPD tedesca e il partito francese. Ecco, avete capito? Il PD ha perso più che Zapatero, però lui tiene. Zapatero ha perso più o meno come il PD e il PD e Zapatero ha perso. Cioè, ci rendiamo conto che questo è un personaggio comico. La De Gregorio è un personaggio comico.
Forse il PD, a parte che non sa ancora dove collocarsi all'interno del Parlamento europeo, probabilmente si metterà all'interno del Partito Popolare Europeo anche il PD. Sicuramente il PD non è una forza socialista, quindi nonostante i personaggi che ha all'interno come candidati, però sicuramente... Forse la direttrice dell'Unità sta sponsorizzando il fatto che il PD si iscriva nel gruppo del Partito Popolare Europeo, seguendo la Margherita.
Che il PD, tu pensi che la De Gregorio sia in grado di ragionare a questi livelli? È un genio allora? Allora è un genio. Vi faccio presente cosa ha scritto questa De Gregorio, che ribadisco sempre laureata a scuola Ignorantelli di Padova. e su, quando 3-4 mesi fa, 5 mesi fa, non mi ricordo più, ci sono state le elezioni in Alto Adige e la prima pagina dell'Unità c'era un gruppo di Schulze e tirolesi che ballavano e avevano un bicchiere in mano che bevevano, no? E ha detto ecco questo è il nord. Naturalmente penso che Cacciari, che io rispetto perché è una bella testina, e gli avrà telefonato, tanto è vero che poi sull'Unità online hanno tirato via la prima pagina.
Ecco, allora su questa domanda, a vedere se è questo il nord che dice l'Unità o il nord è un altro o comunque l'Europa, per continuare poi quella che è l'analisi del voto europeo, adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo tra un minuto sempre su Radio Nazionale Veneta.
Per la notte me cuor partio adesso senza ti solo in te la vita me pardo son sol mi il tempo passerà presso alla volontà cambierà, ma niente nuovo sotto il nostro caro sole, la libertà è una prigione che ha un posto solo, resto senza te. Mai me asserà prima di partire, lasciami un passo qui, una vita qua da solo, dove risogna il cammino, quel sì che non me che ascolta, guarda che bella roba, senti che il gran finale, uno qua e un altro là.
Eccoci di nuovo qui su Radio Nazionale Veneta e siamo di nuovo in compagnia del ministro degli esteri Demetrio Serraglia e del vicepresidente vicario plenipotenziario Valerio Serraglia. E diamo la parola a Valerio Serraglia.
Sì, ecco, noi continuiamo perché adesso abbiamo parlato di alcuni giornali, adesso andiamo a parlare di giornali. Il giornale e Libero. Ecco, non è che questi siano diversi. questi fanno parte anche questi della comica finale, e sono ridicoli, no? Perché poi non c'è peggiore servo di chi vuole dimostrare l'indimostrabile. Quello è un servo della peggiore specie, che fa il danno, un danno maggiore. Infatti, se io fossi Paolo Berlusconi, che sarebbe fratello di Silvio, prenderei Giordano a calci in culo e lo caccerei via, no? Perché quando che lui mi fa un titolo del genere, mi distrugge addirittura il giornale, no? Allora questo personaggio che voi avete visto con quella voce stridula lì, che è peggiore della mia ancora, ha mostrato ieri sera il titolo del giornale e poi l'ha fatto. Allora il titolo è questo: la rivincita di Berlusconi, li ha mandati tutti a quel paese. Naturalmente il paese è il giornale spagnolo di sinistra, diciamo che è un pandan con Repubblica, e dove che ultimamente ha attaccato Berlusconi, no? E il sottotitolo, il catenaccio che dir si voglia: nonostante i veleni della campagna elettorale, secondo le prime proiezioni il PDL cresce ancora e sfiora il 39%. Il PD perde 7 punti rispetto alle politiche, precipita sotto il 27% e dice addio al progetto del grande partito riformista. Allora io dico, se io sono uno che paga 1,20 euro ogni giorno per comprare il giornale, e poi il giornale mi fa questi titoli qua, vuol dire che il giornale è diretto da un imbecille che risponde al nome di Giordano, e da dei giornalisti che sono dei imbecilli, allora, e che sono poi dei servi della peggiore specie, no? Ma ricordatevi, signori, che essere servi, ci sono due possibilità di essere servi: essere servi come voi, cioè essere degli idioti, oppure essere dei maggiordomi, quelli che girano coi guanti, che hanno il frac, che vanno, sono in grado di versare il whisky in maniera giusta, che sanno quanto ghiaccio mettere, che sanno come pulire il peltro. Questi sono i personaggi che sono sì di maggiordomi, ma hanno classe. Voi non avete classe, siete della gente che neanche le pecore vi possono mettere a controllare, perché sicuramente invece di tosarle vi tagliate la testa, no? Ecco, ve lo capite che essere servo è un'arte essere servo. Invece voi siete dei miserabili, dei pezzenti miserabili, ecco quello che siete voi. E qua c'è la dimostrazione dimostrata. Leggete i vostri giornali: Paolo Berlusconi caccia via questi servi che non sono capaci neanche di fare i servi, cacciali via, tagli al Real Madrid insieme a Cacà, dai, andiamo. Paolo, e anche tu Silvio, se mi ascolti, cacciali via questi non sono dei servi, prenditi dei buffoni di corte che però ti dicono la verità. Poi se passiamo a Libero, naturalmente, altro 1,20 euro pagare, qua paghiamo di più perché sono dei servi che credono essere più bravi anche. Quindi poi, invece di 1 euro sul giornale, ne paghiamo 1,20. Allora Berlusconi e Bossi crescono, perfetto. Il PDL sale al 38,5%, la Lega al 10%, Franceschini e i suoi scendono al 26,5%, Di Pietro cresce, Casini stabile, speriamo che non venga il terremoto, sono stabili, di Casini cade, fuori i comunisti. Ecco, questo è un altro che lo vedete tutto quanto appuntito con la gravata a posto, questo fantino che fa giostrare i cavalli con una perfezione assoluta, no? E fa questo titolo, no? Il 38,5%, poi alla mattina quando si sveglia a bere il caffè si accorge che invece del 38% era il 35%. Ecco, a questo dico ancora una volta: essere servi è un'arte. Voi non avete l'arte di essere servi, siete semplicemente dei buffoni di corte, neanche, perché i buffoni di corte dicono la verità, voi dite le bugie, siete peggiori dei buffoni di corte.
Sì, allora questa è un'analisi chiara, secondo me è anche doverosa riguardo a quella che è la stampa italiana, di come ha trattato i primi risultati, le prime proiezioni, i primi sondaggi di queste elezioni europee. Elezioni europee che, beh, per quanto riguarda il nostro Veneto, stando a quelli che sono i numeri reali, vabbè, possiamo dire che il primo partito del Veneto è il partito che non è un partito, ma un movimento trasversale che non si riconosce in più in questa Europa e non si riconosce in più in questi in questo modo di fare politica. Non è né il Popolo della Libertà, né la Lega, né il Partito Democratico, ma è quel movimento di gente che non è andata a votare, quelli che hanno voluto annullare la scheda, quelli che hanno fatto scheda bianca, che sono, e questo è l'unico numero che darò, è il 31,52%. Quindi un forte movimento di gente che per vari motivi, anche per il fatto del nostro appello che abbiamo fatto durante ogni campagna elettorale, ha deciso di non andare a votare perché non si riconosce più, perché vuole un qualcosa di diverso rispetto alla politica che ci viene propugnata da questo Stato, ma anche da questo modello europeo. Altro sintomo che prima si analizzava nella mia introduzione era quello delle forte ascesa dei partiti di destra, estrema, con possiamo dire xenofobi e anche antisemiti, perché bisogna trovare, stando a questi partiti, un obiettivo o comunque un colpevole del fatto che l'Europa non è come vorremmo o come ci è stata disegnata. Come ci è stata disegnata perché sappiamo tutti che l'Europa non è un agglomerato né politico né culturale, ma è un agglomerato esclusivamente economico, perché si è partiti con numeri economici, con percentuali economiche, per unire degli stati che alla fine anche storicamente non avevano rapporti, perché sappiamo che l'Europa è divisa dal punto di vista religioso con protestanti, cattolici e ortodossi, che per secoli si sono fatti guerre, e quindi non c'è questa unione culturale e neanche storica. L'unica unione storica dell'Europa è il fatto che per migliaia di anni ci sono state guerre tra i vari entità europee. Quindi bisogna ragionare in maniera diversa per quanto l'Europa, per quello che è il nostro obiettivo di Europa. Per quanto riguarda un po' l'analisi di quello che è il voto proprio europeo, di tutte quelle dinamiche che io in maniera così anche breve vi ho accennato, però su cui vi vorrei far riflettere, passo parola a Valerio Serraglia.
Ecco, vabbè, come avevo detto prima, si tratta di esaminare in maniera abbastanza analitica le ragioni per cui c'è stato questo spostamento, questo spostamento a destra, questo spostamento, questa avanzata delle forze xenofobe, delle forze razziste, delle forze antisemite, e questo è avvenuto soprattutto nei paesi che hanno aderito da poco all'Europa, cioè sono soprattutto i paesi dell'ex patto di Varsavia. Ecco, allora noi cerchiamo di capire alcune ragioni, anche perché io ho avuto la fortuna di poter frequentare e girare in lungo e in largo questi paesi e avere anche rapporti con forze con intellettuali, con forze politiche, eccetera. Allora, qual è stato lo sforzo, il grande sforzo fatto dagli Stati Uniti e da Radio, la cosiddetta, se vi ricordate, Radio Europa Libera, e anche della stessa Europa, è stato quello di far credere che ci possa essere il stesso tenore di vita dei paesi dell'est, che era effettivamente molto 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 basso, che si poteva in maniera molto rapida portare al livello del capitalismo, portare al livello di parametri europei, e che l'Europa e gli Stati Uniti si sarebbero presi l'onere di fare che cosa? Di sostenere queste economie per farle per portarle rapidissimamente a livello delle economie europee e portarle sui stessi tenori di vita. Ecco, bisognerebbe scendere in maniera approfondita anche su queste cose. Ecco, ricordiamoci, io parlo dell'Ungheria, potrei parlare anche della Polonia, della Slovacchia, della Romania e della ex Jugoslavia. Allora mi ricordo che quando andavamo lì c'era qualcuno che chiedeva a noi se era possibile, perché poi il parametro di misura del benessere era sulla macchina. Chi aveva la macchina più bella era quello che era un qualcosa che potevi dimostrare e di avere, per essere ritenuto una persona di un certo valore. Allora io dicevo così a qualche amico, così ho detto, il problema qual è? Il problema è che bisognerebbe che voi prendete delle macchine in Europa, macchine di seconda mano, macchine usate, eccetera. Allora erano indignati perché hanno detto, ma come, voi volete vendere a noi delle macchine che non usate più voi, che sono vecchie? Noi vogliamo delle macchine come le vostre, migliori macchine, no? Io ho posto il problema, ma ho detto, avete o non avete i soldi per pagare queste macchine? Perché poi le macchine bisogna pagarle per averle. E allora loro lì cadeva l'asino. Però cosa è successo? È successo che la crisi e l'ingolfamento delle automobili nei magazzini, eccetera, nell'Europa ha portato a cercare di smaltire queste. Dico, parlo delle macchine, potrei parlare dei vestiti, potrei parlare dell'abbigliamento, potrei parlare anche della stessa, anche se in maniera minore, anche degli stessi generi alimentari. Lì in maniera minore, perché non era importante per loro questo. Allora hanno scoperto che è possibile acquistare le macchine anche attraverso leasing, attraverso rateizzazioni, e quindi cosa succedeva? Succedeva che loro acquistavano queste macchine nuove. C'è un libro che è molto bello, che parla di questo in Cecoslovacchia. Acquistavano le macchine, poi non avevano più i soldi per pagarle, e a quel punto scattava l'odio nei confronti dell'Europa, come noi siamo in Europa, noi vogliamo la macchina come ce l'hanno i francesi, come ce l'hanno i tedeschi, come ce l'hanno gli italiani, come ce l'hanno gli spagnoli. No, noi non siamo i parenti poveri dell'Europa. E a quel punto si è scatenato l'odio nei confronti dell'Europa, e quindi da qui nasce l'euroscetticismo. Poi c'è l'altro problema, che come sempre nel mondo, ogni volta che c'è una crisi economica la colpa chi è? Del perfido ebreo. E allora c'è stato anche in più del concetto xenofobo, del concetto razzista, c'è stato anche il concetto antisemita. Naturalmente bisogna dire a questi amici, a questi operai, lavoratori, al popolo ungherese, non solo a quello ungherese, che la colpa è di chi? Dei gruppi monopolistici, dei gruppi delle lobby, di chi ha tentato di staccare i paesi dell'ex patto di Varsavia e portarli in Occidente per premere contro la Russia, contro la Federazione Russa, li ha illusi. Adesso che l'Occidente non è più in grado di assolvere niente, è tutto caduto. Loro poi si sono illusi che di poter fare come la DDR, quando nella DDR il cancelliere Kohl ha detto il marco della Repubblica Federale è uguale al marco tedesco, che non era vero, ma neanche un decimo di quello, però ha fatto, siccome che l'economia era forte, cosa ha fatto? È riuscito a coprire per certi aspetti, pagando anche un grosso prezzo, questa unità della DDR con la Repubblica Federale Tedesca.
Con questa illusione, con questa illusione che è l'Unione Europea, perché alla fine è questo, e dopo andremo avanti a svilupparla, e un'altra piccola pausa musicale e poi ci risentiamo sempre su Radio Nazionale Veneta.
Se mi valgo, mi non so se lo credo più, mi non so se la tengo, qua fedente il nostro amore puro, vero. Una volta che avemo promesso questo, ed in anno con l'altri parsora, non volevo che fosse così tal, scomincia un'altra volta del zero, perché un amore bravo compagna se una finestra che se vede il mondo, questo violone piange da solo, se la persa sta passione, ecco te che abbiamo promesso questo, ti diranno con l'altri passora, non volevo che fosse così da scominci un'altra volta del zero, perché un amore bravo compagna se una finestra che si perde il mondo, questa passione, ecco te che sarà qui a porta, me sembrava che al mondo non venisse do, di non sé la mancanza che mi fa quei momenti insieme.
Qua con la trasmissione sulle elezioni europee, sui risultati delle elezioni europee, delle elezioni provinciali, delle amministrative, e diamo la parola a Demetrio Serraglia.
Prima parlavamo dell'illusione, l'illusione europea, ovvero l'illusione che ha colpito tutti quanti i paesi dell'est, quindi i nuovi entrati nell'Unione Europea, nuovi entrati da qualche anno. Un'illusione che gli è stata data volutamente, nel senso che a mio avviso gli stati fondatori dell'Unione Europea cercavano nuovi mercati per sottrarli a quelli alla sfera di influenza russa, hanno trovato questi nuovi mercati, queste nuove terre da colonizzare, e le hanno colonizzate in un modo innovativo dal punto di vista del capitalismo e dei monopoli e delle lobby economiche, ovvero facendole, attirandole nell'Unione Europea, facendo in modo che fossero attratte dal sogno europeo, quindi, e per poi investirle dei beni prodotti o comunque di marca dell'Europa occidentale, e utilizzando come fabbriche, come manodopera i paesi dell'est europeo, attirati all'interno di questo grande sogno, di questa grande bolla che è l'Unione Europea. Questo potrebbe essere, anche a mio avviso, un ulteriore modo di lettura di quella che è la situazione dell'Unione Europea, e poi del perché il sogno non è stato mantenuto, è rimasto tale, quindi è rimasto soltanto un sogno. E sì, quindi questa potrebbe essere un'altra interpretazione. Passo di nuovo la parola a Valerio Serraglia per la continuazione dell'analisi di queste elezioni europee.
Ecco, saluto tutti quanti gli ascoltatori, questa dovrebbe essere la transe finale. Ecco, speriamo che chi è tornato a casa dal lavoro adesso poi si possa riascoltare anche tutto quanto il resto della trasmissione, che la scarica, che la può scaricare in MP3, o comunque può sentirla anche in replica, che il nostro tecnico, il nostro bravo tecnico rimanderà in trasmissione. Ecco perché ho fatto questo. Ho fatto questo perché so che il nostro presidente Luca Peroni è tornato a casa adesso dal lavoro, e quindi lo saluto e speriamo che poi ascolti e ci sentiamo, perché avremo presto anche un suo commento su queste elezioni e sul dato politico che in questo momento si porta avanti. Ecco, qua si è sentito del fatto che a livello europeo il dato più significativo non è tanto, sì, dobbiamo tenerne conto, attentamente controllare, vigilare e disinnescare più che combattere l'elemento xenofobo, l'elemento antisemita, l'elemento razzista, ma quello che è crollato è stato il Partito Socialista. Ecco, è crollato il Partito Socialista Europeo, che ha perso la bellezza di 110 seggi, più o meno, adesso si tratta di verificare se ce ne sono uno più o uno meno. Abbiamo visto l'amico Schulz piangere lacrime amare ieri, però dobbiamo dire che è stato onesto, che ha riconosciuto il tracollo verticale della socialdemocrazia europea, parlare proprio pochi secondi del tracollo ci vorrebbe molto di più, evidentemente, ma in pochi minuti parlare del tracollo socialista a livello europeo, diciamo che questo tracollo europeo ha chiuso un'epoca, ha chiuso praticamente l'Ottocento, si è chiuso adesso, cioè in maniera definitiva, cioè ha chiuso, poi rimangono soltanto i panda a livello europeo, quelli che sopravviveranno nei musei, nell'archeologia politica, nel senso che proprio la trasformazione, cioè il pensiero di Karl Marx rispetto all'elemento sociologico e di classe che lui ha attentamente analizzato e non ha commesso neanche di errori rispetto a dal punto di vista delle analisi, nell'Ottocento ha chiuso, perché c'è stata una trasformazione della società e c'è stata la trasformazione dell'operaio. Quindi la concezione, la visione socialdemocratica o comunque socialista, marxista dell'operaio, del lavoratore, è venuta sostanzialmente a cadere, perché proprio perché c'è un meccanismo diverso e sociologicamente si è innestato un processo di modifica. Ecco, Questo cosa significa? Significa che pur restando valido sempre il discorso che noi abbiamo sostenuto come Veneto Serenissimo Governo parecchie volte, abbiamo parlato anche dell'autogestione, eccetera, cioè bisogna trovare nuove forme di aggregazione, nuove forme di socialità che ci permetta di che tenda a eliminare lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Però ecco, questo non è un concetto marxista che è caduto perché la socialdemocrazia ha perso 110 deputati, ma c'è la necessità di mettere assieme il genere umano attraverso delle comunità per dare la possibilità che queste comunità, ognuno inizialmente ovviamente si dia secondo i propri meriti, e mentre effettivamente l'errore che ha commesso in pratica l'estrema sinistra eccetera è stato che ognuno si dà secondo i propri bisogni, no? Per il momento non siamo ancora in grado di dare a ognuno secondo i propri bisogni, e questo è il problema che è sorto nei paesi che dicevamo prima, nei paesi dell'ex patto di Varsavia, no? Dove che loro dovevano passare per la trafila, e deve passare per questa trafila anche il resto dell'Europa, che la pagnotta bisogna guadagnarla. E qua aveva ragione Marx, chi non lavora non magna, non c'è nulla a fare, chi non lavora non magna. E quindi tutti quanti devono portare avanti, fare uno sforzo per trovare quella felicità che è sempre una ricerca continua, che però non si troverà mai, anche va aggiunto, però ci sia la possibilità da parte dell'individuo di confrontarsi con più che con un sistema di produzione, che è un termine marxista che non mi piace molto, confrontarsi con le sue capacità creare, con la sua creatività. Ecco, questo secondo me si tratta naturalmente di approfondire, ma però bisogna dire che è caduto, cioè si è chiuso definitivamente la pagina del marxismo, si è chiuso, l'ellenismo è un'altra cosa, quindi lasciamolo perdere per il momento, ma si è chiusa, e bisogna che ci sia uno sforzo di ricerca di nuove forme di aggregazione. Contemporaneamente a questa caduta del marxismo, contemporanea è caduto anche il concetto imperialista, cioè uno è già imploso, l'altro è in via di implosione, anche il sistema dell'imperialismo dei grandi stati, cioè quando parliamo di imperialismo non è che dobbiamo vedere soltanto l'Unione Sovietica o la Russia zarista, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia o anche la piccola Savoia, che ha fatto dell'imperialismo una delle sue ragioni di sopravvivenza. No, dobbiamo pensare e verificare la possibilità che ci siano nuove forme di aggregazione, e non nuove forme di aggregazione sul territorio, nuove forme di aggregazione che non significa restringere il proprio campo d'azione a piccole comunità, a piccole entità, che poi ci vengono a dire storia, bisogna, siamo in una società multiculturale, eccetera, eccetera, eccetera. Multiculturale vuol dire, secondo il mio punto di vista, uno che ha una conoscenza della cultura di molti popoli. Non è che la multiculturalità corrisponda al fatto di che ci sia gente che vive assieme o comunque è costretta a vivere assieme, perché poi più che vivere assieme è costretta a vivere assieme perché c'è la fame o la crisi in Africa, eccetera. Uno dei nostri, questo lo discuteremo un'altra volta, uno dei compiti per sbarrare la strada alla xenofobia, al razzismo, è quello di creare le possibilità da parte di tutti i popoli che sono nella nostra terra dare la possibilità di vivere nel loro contesto, perché nel loro contesto riescono a vivere e nel loro contesto sono delle capacità. Questo non vuol dire che non si debba lavorare assieme, conoscere le varie culture, le loro, le nostre, e chi più ne ha più ne metta. Ecco, questo è il concetto chiusura, secondo me, questo che abbiamo detto, la chiusura sia del marxismo sia dell'imperialismo. Ecco, la chiusura dell'imperialismo viene a crollare, e sarà questione soltanto di tempo, viene a crollare il sistema di produzione capitalistico. Questo ne sono quasi sicuro, che questo avverrà, perché c'è un progressivo sfaldamento e implosione di tutto un sistema che non regge più. Ecco, questo per quanto riguarda il socialismo. Ecco, adesso c'è anche da dire che dopo tutta questa lunghissima chiacchierata, questa trasmissione, come si può concludere? Si può concludere, secondo me, in maniera estremamente dando delle indicazioni alla gente di essere sempre più attenti e evitare di farsi ingannare da questo regime, perché questo è il dato di fatto. Non possiamo dire che gli ungheresi, per dire, ma i polacchi, i slovacchi, eccetera, si fanno ingannare dalle sirene del capitalismo e noi ci facciamo ingannare anche noi, perché se effettivamente non ci facessimo ingannare, quando vediamo quei titoli sui giornali, quelle bugie che dicono alla televisione, quelle bugie che dicono alla radio, l'unica cosa da fare sarebbe quella di sputarli in faccia a questa gente e i giornali andarli restituire ai vari editori, oppure non comprarli. Perché dobbiamo comprare un giornale con i titoli che abbiamo visto oggi? Oppure si può comprarli e andarli mettere davanti le case dei vari editori, da Berlusconi a Scalfari a De Benedetti e tutti quella genia di personaggi che è un processo di intossicazione, perché siamo di fronte a un processo di intossicazione. Ci stanno intossicando, cioè ci stanno intossicando con i computer, con le varie trasmissioni del Grande Fratello, ci stanno intossicando con altre cose. Chi tenta di non essere intossicato e dice che bravo, che sono io, leggo il giornale, è intossicato dal giornale. Quindi bisogna che ci sia un grande forza di volontà da parte nostra. Ecco, e noi siamo anche, come Veneto Sanissimo Governo, come nostra radio, è a disposizione, cerchiamo di fare un'opera di proselitismo intellettuale per mettere a disposizione la nostra radio, mettere a disposizione le nostre piccole o grandi possibilità che ci sono, perché chi vuole ci mandi il loro punto di vista. Ecco, adesso stiamo lavorando abbastanza intensamente, i nostri tecnici stanno lavorando abbastanza intensamente perché? E non solo perché potete telefonarci, eccetera, eccetera, ma potete per dare la possibilità di mandarci anche delle trasmissioni che voi fate, purché non siano offensive, non siano antisemite e non siano razziste. Dopodiché, se avete qualcosa da dire, noi vi diamo, come abbiamo detto anche in passato, diamo la radio è a vostra disposizione.
Sì, la radio è a vostra disposizione, e come nell'appello che avevamo fatto prima delle elezioni di costituire dei comitati per sostenere la linea del Veneto Serenissimo Governo, ovvero del rifacimento del referendum del 1866, chiediamo
l'aiuto e comunque la collaborazione di tutto il popolo veneto per si metta a dire la propria disponibilità a collaborare con noi, come anche a livello politico e non soltanto e oltre che a livello della radio, nel senso a livello politico per quello che è la raccolta di firme, e poi noi siamo a disposizione per mettere, per fornire tutte quante le persone delle delucidazioni riguardo alla nostra raccolta di firme per il rifacimento del referendum del 1866. E anche facciamo un appello perché ci sia un grosso passaparola per l'ascolto di questa radio, perché ci sia chiunque voglia, come ha detto prima Valerio, possa collaborare con questa radio, perché questa radio diventi continuamente 24 ore al giorno la voce del libero popolo veneto, la voce di quel Veneto che non piega la testa ma che vuole guardare lontano, che vuole guardare verso la nostra indipendenza, verso la nostra libertà. Quindi vi saluto, vi se non avete ascoltato tutta quanta la trasmissione vi dico di ascoltare le repliche, di diffondere le repliche dato che si possono scaricare dal sito, e di diffondere tra i vostri amici, tra i vostri conoscenti, di essere voi stessi i primi a fare questo passaparola. Se ci sono suggerimenti scriveteci, scrivete alla radio, scrivete al sito del Veneto Serenissimo Governo, ed noi ci risentiamo con la trasmissione. Questa trasmissione sarà in replica varie volte, anche domani sera, che è martedì, troveremo la replica, e poi nelle prossime settimane ci sarà anche una trasmissione per quella che è l'Europa, che il nostro desiderio di Europa, il nostro desiderio di un'Europa dei popoli, un'Europa che non sia come quella che ci vogliono propugnare come Unione Europea, col nome di Unione Europea. Buonasera a tutti da Demetrio Serraglia.
Buonasera da Valerio
e buonasera da Mario Buonamico.